Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Anche oggi continuiamo con il nostro studio sulla prima lettera di Giovanni. Vi ricordo che siamo giunti al secondo capitolo, dove abbiamo visto ieri l'importanza di amare il Padre e non principalmente il mondo. Rileggiamo i versetti dal 15 al 19, considerati proprio ieri. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. A proposito dell'anticristo, abbiamo detto che la parola anti ha due significati. Può voler intendere contro. Se sono anti qualche cosa, significa che sono contrario a quella cosa. Anti può anche voler dire invece di, un'imitazione di. Quindi può essere un sostituto. La domanda che sorge quindi è, l'anticristo sarà un falso Cristo o un nemico di Cristo? Su quale aspetto mettono enfasi le scritture? Ci sono vari riferimenti all'anticristo in Prima Giovanni, ma le uniche cose che possiamo trarre da questo versetto è che ci sarà l'anticristo e che ci furono già parecchi anticristi al tempo di Giovanni. Qual era la cosa che identificava un anticristo? Egli era uno che rinnegava la deità di Cristo. Questa era la prima definizione di un anticristo che ci viene data in Prima Giovanni, come vedremo quando arriveremo al versetto 22. Questa è l'enfasi in Prima Giovanni, ma ti ricorderai che il Signore Gesù disse «Molti verranno nel mio nome, dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti». Matteo 24, versetto 5. Questo è l'anticristo che dice di essere Cristo. Io personalmente credo che ci saranno due persone alla fine dei tempi che corrisponderanno a questi due tipi, essendo contro Cristo e sostenendo di essere Cristo. La scrittura lo presenta in questo modo, in Apocalisse 13. Abbiamo lì presentata una bestia che esce dal mare, e Satana è colui che la chiama. Questo è il capo politico ed è completamente contro Cristo. C'è una seconda bestia che esce dalla terra, sembra un agnello, ma è un lupo travestito da agnello. Pretende di essere Cristo, che è l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, di cui ci parla Giovanni al capitolo 1, versetto 29. Sarà un capo religioso. Il capo politico uscirà dalla nazione di Israele, essi non lo accetteranno come loro. Così ci saranno due persone che insieme corrisponderanno al termine anticristo. Essi verranno alla fine dei tempi, ed entrambi possono essere chiamati anticristo, uno contro Cristo e l'altro al posto di Cristo. Giovanni dice che alcuni di quelli che avevano professato di essere cristiani in quel giorno avevano tutte le apparenze esteriori dell'essere cristiano, portavano il nome cristiano e si identificavano con qualche assemblea locale, qualche chiesa, e si erano battezzati nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Prendevano il pane e il vino durante la Santa Cena, ma Giovanni dice che il modo nel quale si capisce se uno è o no un vero figlio di Dio è che eventualmente mostrerà la sua vera natura prima o poi e lascerà l'assemblea di Dio se non è un figlio di Dio. Si ritirerà dai cristiani, il corpo dei credenti, e tornerà nel mondo. Vediamo in Seconda Pietro quella che potremmo chiamare la parabola del maiale prodigo. Pietro parla in quell'epistola della scrofa lavata, Seconda Pietro 2, versetto 22. Non solo il figlio andò giù nel porcile, e mi riferisco alla parabola del figlio il prodigo, ma un maiale fu ripulito. È un po' la stessa storia al contrario. Un piccolo maialino andò su alla casa del padre, divenne molto religioso, venne pulito completamente con un piccolo fiocco rosa intorno al collo e i denti puliti con l'ultimo dentifricio della pubblicità, ma si accorse che non gli piaceva la casa del padre, perché era un maiale. Così un giorno mi alzerò e andrò al mio vecchio porcile. Il suo vecchio porcile era un gran mucchio di fango. Il piccolo maiale andò a casa e quando vide suo fratello grugnì, fece un tuffo e atterrò nel fango proprio vicino a lui. Perché? Perché era un maiale. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, dice il versetto 19 di Prima Giovanni, capitolo 2. È un'affermazione forte, crudele, ma effettivamente è un'affermazione vera. Ci sono molte persone che professano di essere cristiane, ma non lo sono davvero e se ne vanno. Ricorda come il Signore disse a Giuda, del resto, ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. Luca 22, versetto 21. Proprio lì, alla prima santa cena, c'era un traditore, Giuda Iscariota, e lui era uno che si era unito al gruppo dei discepoli fedeli. Leggiamo in Giovanni 6, al versetto 70. Gesù rispose loro, «Non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo». Giuda non fu mai altro, anche se aveva l'aspetto di un apostolo, agiva come un apostolo, aveva potuto fare miracoli, usciva con gli altri, ed essi non erano in grado di identificarlo come un uomo falso, ma lo era. Giovanni qui fa un'affermazione molto solenne e seria, e fa questa affermazione per noi oggi. Il Signore disse a un uomo molto religioso, Nicodemo, che doveva nascere di nuovo. Quella notte gli disse, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E Giovanni dice qui, sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Sembravano veri figli di Dio, ma effettivamente non lo erano. E il vero test, ovviamente, era la parola di Dio. Questo dovrebbe portare ogni cristiano, incluso me, a porsi la domanda. Mi sono pentito dei miei peccati? Sono venuto a Dio, pentito della mia colpa e conscio della mia cattiveria? Mi sono rivolto a Lui e solo a Lui per la mia salvezza? Nella mia vita è evidente che sono stato rigenerato da Dio? Amo la parola di Dio, desidero leggerla. È il mio cibo quotidiano. Amo i fratelli, amo il Signore Gesù. Queste sono le cose che dobbiamo considerare, amici miei, e la parola di Dio ci obbliga a considerarle. Dopo aver presentato la giustificazione per fede in termini molto chiari, Paolo continua a renderlo chiaro in Galati 6, versetto 15. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Che tu creda o no che certe cose sono necessarie per la tua salvezza, la domanda principale è: sei davvero nato di nuovo? Sei una nuova creatura in Cristo Gesù? Paolo parlò ai Corinzi, alcuni dei quali avevano motivo di credere che forse non erano figli di Dio. Esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito sia negativo. Seconda Corinzi 13, versetto 5. Amico, amica, è molto importante che tu sappia con certezza se sei un figlio di Dio. Paolo scrisse, sempre ai credenti di Corinto, «Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi». A te come va con la vita cristiana? Sei davvero un figlio di Dio? C'è evidenza nella tua vita che tu sei un figlio di Dio? Non ti sto chiedendo se hai commesso un peccato o meno, ma cosa hai fatto dopo aver commesso il peccato? Hai continuato a peccare? Il figlio prodigo finì in un porcile, ma non restò lì. Quello non era il suo indirizzo permanente. Se tu gli avessi scritto una lettera dopo che lui era stato lì un paio di settimane o mesi, a meno che i maiali l'avessero inoltrata, egli non avrebbe ricevuto la tua lettera. Quello non era più il suo indirizzo. Era andato a casa. Il figlio di Dio, dopo aver peccato, andrà da Dio con le lacrime che gli scorrono lungo le guance e piangendo farà a lui la confessione, farà a Dio la propria confessione. Se non fa questo, non è un figlio di Dio. Il figlio di Dio deve odiare il peccato. La visione leggera del peccato che abbiamo oggi è qualcosa che non è del tutto scritturale. Ho paura che molti stanno dando per scontato di essere figli di Dio perché sono attivi nella Chiesa, come termiti. Permettimi di raccontarti questa piccola storia. L'ho sentita raccontare in parecchi modi diversi e non so quale sia il modo più esatto. Anni fa a Londra c'era una donna che viveva nei bassi fondi, aveva un figlio piccolo ed era una prostituta. Un giorno lei si ammalò gravemente, aveva paura perché sapeva che stava per morire e mandò suo figlio a chiamare un ministro, qualcuno di chiesa, per così disse lei, per farla entrare. Disse al bambino, vai a prendere un prete per farmi entrare. Il piccolo bambino uscì cercando una chiesa, dovette camminare per un bel po' prima di trovare una chiesa dall'aspetto imponente. Ci girò intorno cercando di trovare la porta principale e un pastore venne alla porta quando suonò il campanello. Il religioso guardò il piccolo e disse, «Cosa vuoi?» Il bambino rispose, «Mia madre sta morendo, vuole che lei venga e la faccia entrare». Al momento il prete pensò che il bambino intendesse che sua madre fosse fuori, ubriaca, da qualche parte. Così disse, «Chiama un poliziotto». «Sta piovendo questa notte, non voglio uscire. Chiamo un poliziotto per portarla a casa». Il bambino disse, «È già a casa, non è ubriaca. È a casa, a letto, sta morendo. Vuole che qualcuno la faccia entrare, vuole che io porti un sacerdote. Non viene?» Quel prete per un momento restò sorpreso. Sapeva che sarebbe dovuto andare, che non poteva dire di no a una richiesta come quella. Così prese il suo mantello e il suo ombrello e andò con il bambino. Camminarono e camminarono, infine arrivarono in un rione molto povero di Londra e salirono le scale scricchiolanti che portavano a una camera da letto al piano superiore. Durante tutto il tragitto il pastore aveva pensato: che cosa le dirò? Non posso dirle ciò che ho sempre predicato alla mia gente. Aveva sempre detto alla sua congregazione che esse erano persone di cultura e classe, che dovevano continuare così. Pensò: cosa posso dirle? Non le posso nemmeno dirle di cambiare, deve cambiare, ma ora è troppo tardi. Cosa le posso dire? Poi si ricordò che quando era bambino sua madre citava sempre Giovanni 3, versetto 16, e nella sua disperazione cercò quel versetto quando si sedette vicino alla donna. Non era affatto familiare con il passo, ma lo lesse alla donna. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. La donna voleva discutere del versetto con lui. Disse: intende che, nonostante il tipo di persona che io sono, tutto ciò che devo fare è credere in Gesù? Egli disse: beh, questo è ciò che dice qui. Dice che Dio diede suo figlio per morire alla croce. Dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Questo è ciò che io leggo qui, e quindi questo è ciò che lei deve fare. Questa cara donna, prima di morire, proprio in quel momento, accettò Cristo come proprio Salvatore. Il religioso stesso raccontò la storia dopo e disse: quella notte non solo ho fatto entrare lei, ma ho fatto entrare anche me. Vedi, amica, amico, sei sicuro di essere dentro? Sei sicuro di aver creduto in Lui e che Lui è il tuo Salvatore? Alcune persone diranno: non hai nessun diritto di fare domande come questa, perché siamo stati membri della Chiesa per 30 anni. Bene, io credo che dovete esaminare voi stessi e vedere se siete nella fede o meno. Molti membri di Chiesa devono esaminarsi. Sei davvero nella fede? Credi davvero in Cristo? Qualcuno dirà: stai mettendo in dubbio la certezza della mia salvezza. Io credo nella sicurezza dei credenti, ma credo anche nell'insicurezza dei finti credenti. Dobbiamo esaminare noi stessi per vedere che tipo di credenti effettivamente siamo. All'inizio di questo capitolo Giovanni espresse molto chiaramente il fatto che noi possiamo sapere che siamo figli di Dio e che possiamo avere comunione con Lui, anche se siamo i Suoi fiacchi, fragili, vacillanti figli piccoli che cadono. Possiamo comunque avere comunione con Lui, perché il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, continua a lavarci da tutto il peccato. Abbiamo un avvocato lassù con il Padre. E Lui è per noi, Lui è dalla nostra parte. A partire dal versetto 3 di Prima Giovanni, capitolo 2, abbiamo visto che Dio è amore. Questo è il vero e proprio cuore di questa epistola. L'amore è menzionato circa 33 volte. Giovanni disse che i figlioli possono avere comunione l'uno con l'altro, camminando nell'amore. In altre parole, i figlioli devono riconoscere che sono chiamati a vivere un diverso tipo di vita. Ora gli è stata data una nuova natura, possono vivere per Dio. L'obbedienza è il test della vita. Possiamo sapere se abbiamo davvero la vita o meno, se rispettiamo i Suoi comandamenti, e non solo i Suoi comandamenti, ma la Sua parola. Obbedire alla Sua parola significa che siamo disposti ad andare anche oltre a qualunque cosa Lui ci abbia comandato. La differenza tra legge e grazia è portata da ciò che Giovanni scrisse. La legge dice: se un uomo fa, vivrà. Ma la grazia dice l'opposto: se un uomo vive, farà. Cioè, un uomo deve avere una vita da Dio prima di poter vivere per Dio. Non può vivere per Dio con la vecchia natura. Questa è la radicale differenza tra la legge e la grazia. La legge dice fai, ma la grazia dice credi. È un diverso approccio per la stessa meta. L'unico problema è che la legge non ha mai funzionato per gli uomini, perché è impossibile piacere a Dio. Tutti noi ci siamo allontanati dalla gloria di Dio. Giovanni mostrò che la vera prova è: mi rallegro nel volere di Dio. Amo i Suoi comandamenti? Se tu sei un figlio di Dio, tu hai una nuova natura e ora vuoi piacere a Lui. Non puoi avere comunione con Dio e altri credenti se stai vivendo nel peccato. Proverbi 28, versetto 13 dice: chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Anche se sappiamo che effettivamente il sangue di Cristo ci copre da ogni peccato, non possiamo camminare e vivere nel peccato e allo stesso tempo avere comunione con Dio e con altri credenti. Se tu ed io abbiamo una vita come insegna il Vangelo, abbiamo più sicurezza. Io personalmente non penso che si possa avere una reale certezza nel profondo del cuore, a meno che tu sia ubbidiente a Dio. Io credo comunque che tu possa sapere senza ombra di dubbio che sei figlio di Dio. Tale certezza non è presunzione, non è audacia, non è arroganza, non è sfrontatezza, non è autoconvincimento, non è vantarsi. Di fatto è vera umiltà. Sapere di poter essere salvato, esserne sicuri, non sono la stessa cosa, non sono sinonimi, anche se sono legati. Il Signore Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, versetti 27 e 28. «Se voi siete le sue pecore, sentirete la sua voce». Non ti stai vantando se dici di essere salvato. Stai dicendo che hai un pastore meraviglioso. Non stai dicendo che tu sei meraviglioso, ma che il tuo pastore è meraviglioso. Quale grande verità! Veniamo ora al versetto 20 di Prima Giovanni, capitolo 2. «Quanto a voi, avete ricevuto l'unzione dal Santo, e tutti avete conoscenza». Ciò che Giovanni intende qui con unzione è consacrazione. Noi siamo consacrati, ed è la consacrazione dello Spirito Santo. Vedremo questo più tardi nel versetto 27, dove Giovanni dice: «Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi». Qui dice: «Quanto a voi avete ricevuto l'unzione del Santo, e tutti avete conoscenza». Lo Spirito Santo riempie ogni vero credente ed è in grado di rivelargli ogni cosa. Le cose che orecchio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Così scrive Paolo in Prima Corinzi 2, nei versetti dall'1 al 9. Abbiamo qualcuno che vive in noi, che ci può rivelare queste cose che sono nella parola di Dio. Abbiamo un'unzione e ogni persona può avere certezza di salvezza. Se vuoi davvero fare affari con Dio, se vuoi davvero arrivare al punto con Lui, vieni da Lui. Chiedi la luce, chiedi la guida e chiedi certezza. Tutti avete conoscenza. Con questa frase Giovanni intende che tutte le cose che tu dovresti sapere come figlio di Dio sono potenzialmente a tua disposizione. Questo non significa che tu hai all'improvviso una laurea in cose spirituali. Significa che con lo Spirito Santo tu puoi studiare la parola di Dio e poi, attraverso l'esperienza che Dio ti fa avere, hai la possibilità di crescere in queste cose. Vi è mai capitato di ascoltare da una persona semplice e poco istruita qualche commento su un passo biblico che vi ha fatto pensare: dove hai imparato così tanto? Potrei rispondere: ti è mai venuto in mente che forse lo Spirito Santo è il suo insegnante? Giovanni qui sta dicendo che dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo sia il nostro insegnante. Quanto a voi, avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza. Questo è il potenziale, ma dipende da te se lo userai per imparare o no. E quindi possiamo comprendere il versetto 21 della prima epistola di Giovanni al capitolo 2, con il quale concludiamo per oggi. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità. Essi avevano il Vangelo, essi avevano la verità, avevano a disposizione tutto il potenziale possibile. Giovanni non sta scrivendo niente di nuovo a queste persone, sta scrivendo a loro per ciò che io credo sia un doppio scopo. Uno è incoraggiarli e l'altro è avvisarli perché c'erano falsi insegnamenti in quei giorni. La conoscete e tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Giovanni sta dicendo che essi avevano la verità, ma che ora stavano arrivando delle bugie. Lo gnosticismo si stava facendo strada e c'erano molti anticristi che si stavano manifestando. Bene, e con queste riflessioni attorno alla prima lettera di Giovanni, termino qui. Io vi ringrazio ovviamente per l'attenzione che anche oggi ci avete prestato, per il fatto di aver desiderato di stare proprio con noi davanti alla parola di Dio. Vi ringrazio appunto per questo e vi do appuntamento allora a domani alla solita ora. Ciao.